Veramente pagina, abbiamo pronta la prima delle dirette di questa mattinata informativa. Siamo collegati con Eugenio Losco, che fa l'avvocato, di queste cose ne sa, e vogliamo parlare di carcere. Sappiamo che il governo ha represso nel sangue le rivolte di fine febbraio, il bilancio è stato durissimo tra morti e feriti, ad oltre un mese dall'insorgenza spontanea dei reclusi contro gabbie che rischiano di trasformarsi in bombe virali, solo pochissime persone sono andate ai domiciliari in seguito ai provvedimenti di buona fede, che non ha voluto disinnescare una situazione che in sé già iatrogena in tempi cosiddetti normali, diventa esplosiva durante un'epidemia. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa, da dove vogliamo cominciare? Com'è la situazione adesso nelle carceri? L'alleggerimento è stato molto lieve, se non sbaglio.
Allora, l'alleggerimento è stato lievissimo, e soprattutto un alleggerimento non dovuto ai provvedimenti governativi, di cui poi possiamo parlare se ne abbiamo tempo, ma dovuto piuttosto al lavoro dei tribunali di sorveglianza e soprattutto di alcuni tribunali più diciamo avanzati rispetto agli altri, e questo ha determinato una velocizzazione in alcune decisioni in relazione alle misure alternative, quindi rispetto alle misure alternative che già c'erano, ok? E non rispetto a quell'assurdo provvedimento del governo, quello che è contenuto nel decreto legge cosiddetto Cura Italia, dove è previsto l'articolo 123, una sorta di nuova riformulazione della detenzione domiciliare per pene brevi. Poi vedremo se abbiamo tempo, in realtà è un provvedimento del tutto inutile e inefficace, anzi peggiorativo rispetto a quello precedente. Quindi in buona sostanza i numeri dei detenuti usciti in questo momento dal carcere è irrisorio, irrisorio nel senso che non è sufficiente a garantire un'effettiva diminuzione delle persone detenute, perché noi sappiamo già che il problema del sovraffollamento era già persistente e quindi era già piuttosto grave, avevamo delle punte altissime, e questo lo dico soprattutto nelle carceri lombarde, dove la situazione è la peggiore di tutta Italia. Quello che sarebbe stato necessario era ben altro. Poi magari proviamo anche a fare dei ragionamenti su che cosa si poteva fare e che cosa siamo ancora in tempo a fare.
Questo mi sembra estremamente importante, perché non è che dobbiamo dare la situazione per definitiva e il fronte per completamente chiuso. Questo mi sembra estremamente importante. Cominciamo dai due lati della medaglia. Che cosa è stato fatto e che cosa sarebbe necessario e sicura si può fare?
Allora, come dicevo, il provvedimento del ministro Bonafede in realtà è un provvedimento contenuto in un decreto legge, quindi un provvedimento che a forza di legge proprio in questi giorni è in discussione davanti al Parlamento, ha previsto una leggera modifica della detenzione domiciliare per pene brevi sotto all'anno e mezzo, sotto ai 18 mesi. Però nel senso che è stata snellita la procedura per la concessione di questo tipo di detenzione domiciliare, ma al contempo è stata prevista l'obbligatorietà in caso di scarcerazione del braccialetto elettronico. Evidentemente questo porta a un problema per quanto riguarda, questo è piuttosto banale, l'applicazione del braccialetto elettronico da un punto di vista anche costituzionale in relazione poi alla libertà di movimento delle persone così sottoposte a questo regime. Ma la cosa più importante da dire è che questi braccialetti elettronici non esistono.
Sì, si sa ormai da molto tempo.
Ma si sa ormai da molto tempo, perché il sistema del braccialetto elettronico è un sistema che in realtà troverebbe applicazione da tanti anni, mi sembra già da prima del 2015, in relazione alla concessione degli arresti domiciliari, quindi una misura cautelare, quindi non stiamo parlando di misure per persone con pene definitive. E si è visto in questi anni che vi è stata praticamente un'impossibilità da parte dei giudici di applicare questo sistema di controllo, in quanto mancava la fornitura dei braccialetti elettronici. Si sono susseguiti per anni bandi, concorsi per poter assegnare a società la costruzione di questi braccialetti elettronici. L'ultimo mi sembra che sia stato assegnato nel 2018 a Fastweb, che doveva produrre una quantità di braccialetti molto molto importante, adesso non mi ricordo esattamente il numero, ma potevano essere anche 10.000 all'anno. Ebbene, tutto questo non è successo, quindi è un mezzo di controllo che già si è dimostrato totalmente inefficace per gli arresti domiciliari, tanto che i giudici sostanzialmente lo hanno abbandonato, anche se in realtà gli arresti domiciliari sarebbero previsti obbligatoriamente con il braccialetto elettronico, e il giudice, quando concede gli arresti domiciliari, dovrebbe anche spiegare il perché ritiene di non dover applicare il braccialetto elettronico, ma vista la sua impossibilità di reperimento è stato superato, è stato bypassato questo problema, e quindi gli arresti domiciliari vengono applicati senza il braccialetto elettronico. Solo il pensare di poter adattare questo meccanismo che non funziona alla detenzione domiciliare per le persone che sono detenute, quindi per le pene definitive, è un'assurdità, è un controsenso. Vuol dire che questa detenzione domiciliare, che doveva diventare più snella, in realtà non lo diventa, ed è quindi impossibile accedere alla detenzione domiciliare per pene brevi sotto 18 mesi. Questo è un po' in sintesi lo stato dell'arte in relazione al meccanismo che è stato adottato dal governo.
Insomma, legare la detenzione domiciliare sotto i 18 mesi al braccialetto elettronico irrintracciabile ha reso impossibile che queste persone andassero ai domiciliari.
Esattamente così. Poi ho visto che in sede di conversione davanti al Parlamento del decreto legge sono state previste delle modifiche, e qui è stato previsto che sotto l'anno non si applica il braccialetto elettronico, ma si applica solo tra l'anno e l'anno 6 mesi. Va bene, sono forse delle piccole modifiche che comporteranno qualche scarcerazione in più, ma comunque, a prescindere dal braccialetto elettronico, l'idea di portare a una scarcerazione importante delle persone detenute attraverso questo sistema della concessione della detenzione domiciliare è troppo poco, è irrisorio, non servirà a garantire che le carceri ritornino a una situazione di normalità, perché comunque noi stiamo parlando di numeri importanti, stiamo parlando di detenuti che adesso sono leggermente scesi sotto i 60.000, ma siamo intorno a quella cifra, a fronte di una capacità di 50.000 posti, ma in realtà sono anche meno, sono intorno ai 45.000, noi dobbiamo arrivare quantomeno a liberare circa 10.000 persone. Questa cosa della detenzione domiciliare breve, forse, se troverà applicazione, comporterà la liberazione di 1.000 detenuti, 2.000 detenuti, ma io penso anche di meno. Quindi dobbiamo trovare dei meccanismi diversi. E poi nulla si è detto, ed è una cosa che riguarda circa il 40%, se non addirittura il 50% delle persone che attualmente sono detenute nelle nostre carceri, delle persone che non hanno una pena definitiva, ma che sono detenute in attesa di giudizio. Per questi non è stato pensato alcun tipo di provvedimento.
Quindi sostanzialmente in questo momento, anche passasse questa misura senza l'utilizzo del braccialetto elettronico, ci ritroveremo comunque in una situazione di sovraffollamento. Casi di Covid sono stati segnalati fin dall'inizio dell'epidemia, fin dall'inizio dell'epidemia, quando l'epidemia è diventata conclamata nel nostro paese. Tra l'altro i primi ad essere infettati sono stati i secondini, quelli che possono andare e venire dal carcere e quindi possono essere comunque vettori di infezione, ma da quello che capisco sono segnalati casi anche all'interno delle carceri. La rivolta più clamorosa, quella di Modena, venne scatenata dalla notizia che c'era un detenuto positivo al Covid-19. 2 o 3 giorni fa, non ricordo esattamente, c'è stata l'occupazione di una parte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, e nuovamente ad innescare questa rivolta è stata la notizia di un detenuto positivo.
Sono tanti detenuti positivi, e poi il dubbio, se non la certezza, è che i reali numeri non vengono fuori, per carità, non vengono fuori neanche tra le persone che non sono detenute, ma la sensazione è che il contagio all'interno delle carceri sia ben più alto di quello che ci viene rappresentato, perché è evidente, perché all'interno delle carceri non possono essere garantite quelle misure più semplici che possano garantire quel minimo di sicurezza per tutti. Faccio riferimento ad esempio alla distanza interpersonale di 1 metro. È ovvio che in carcere non si possa garantire questa cosa. Io oggi ho letto, proprio per quanto riguarda voi di Torino, una lettera di protesta dei detenuti in semilibertà, che sono detenuti in una palazzina a parte nel carcere di Torino, sono in 45 in 100 metri quadrati, suddivisi in piccole stanzette. È una situazione assurda.
Indubbiamente sì, questa è una situazione che qualcosa filtra, anche perché nel carcere di Torino, in condizioni di semi-libertà, da poco c'è stato un militante Notav che ha mantenuto i collegamenti, quindi qualcosa filtra, ma tanto non filtra, e sul fatto che per ogni probabilità i contagiati siano di più, c'è poco da dubitarne. I contagiati sono sicuramente di più all'interno della popolazione normale, sono quelli che sono rinchiusi in casa con sintomi ma nessuno gli ha fatto il tampone, quindi non rientrano nelle statistiche. Abbiamo visto il disastro che è successo nelle case di riposo per vecchi poveri, il Pio Albergo Trivulzio credo che sia la punta dell'iceberg, e se non hanno attenzione per i vecchi poveri possiamo immaginare quale attenzione ci sia nei confronti dei detenuti. Quindi mi sembra che non hanno nemmeno preso in considerazione l'idea di togliere dal carcere i bambini che vi sono rinchiusi con le loro mamme ancora oggi all'interno delle carceri. Quindi mi sembra del tutto chiaro che questa situazione non interessi a nessuno. E tra l'altro, dopo le rivolte sono filtrate numerosissime testimonianze di pestaggi e di violenze indiscriminate. Cioè, hanno pestato quelli che erano in prima fila, ma hanno pestato anche quelli che erano in penultima e in ultima fila, o forse non erano nemmeno in fila, per dare un segnale forte e chiaro sull'atteggiamento da parte non solo dell'amministrazione penitenziaria, ma diciamo che da parte dello Stato nei confronti di questa insorgenza.
Dici giusto, guarda, io tra l'altro è uscito su qualche giornale, anche io ho presentato proprio venerdì un esposto da parte di un detenuto di Opera per quanto è successo in quei giorni, e ha denunciato alla procura di essere stato picchiato dalla polizia penitenziaria intervenuta. Abbiamo già depositato questo esposto, l'abbiamo anche depositato alla magistratura di sorveglianza, al garante dei detenuti. Una situazione piuttosto grave che è successa a Opera. Anche a Opera sono successi dei disordini, mi sembra il 9 marzo, che sono stati repressi con violenza, e addirittura mi ha assistito, ha subito una ritorsione 2 settimane dopo ed è stato picchiato all'interno della sua cella. Quindi la situazione anche sotto questo aspetto è piuttosto grave.
Beh, senza dubbio, sono anche qualcosa filtra, era filtrata la testimonianza tramite una parente di un detenuto rinchiuso a Foggia, non che sia rilevante, ma non aveva nemmeno partecipato alla rivolta e alla fuga, ma l'hanno pestato a sangue, quindi è chiaro che stanno distribuendo manganellate a destra e a manca per tenere ferma una polveriera che potrebbe esplodere. E certamente il rischio concreto è che se non succede qualcosa, se non si muove qualcosa da questo punto di vista, e poi ci sarà la conta dei morti, sempre che ci permettano di contarli. Ecco, questo purtroppo è il dato con il quale ci dobbiamo confrontare.
No, con urgenza bisogna trovare delle soluzioni e bisogna cominciare a ragionare su queste soluzioni. Io ne ho già scritto un po' su questa cosa e poi ho visto che è una cosa che poi è stata ripresa anche dall'Unione delle Camere Penali, ma non solo, anche da alcuni presidenti di tribunali di sorveglianza, anche ho visto un parere abbastanza interessante della Procura Generale della Cassazione. Bisogna trovare degli strumenti effettivi che possano garantire uno svuotamento delle carceri. E sostanzialmente ci sono tre cose che vanno fatte. Non so, posso spiegartelo un attimo?
Vai, ti stiamo ascoltando tutti con attenzione.
Tre cose che vanno fatte. Una è che bisogna occuparsi delle persone che sono detenute in misura cautelare e quindi prevedere un automatismo per quanto riguarda la concessione in questo momento degli arresti obbligatori. Pensare che la misura più grave dal punto di vista cautelare che debba essere applicata in questo momento è quella degli arresti domiciliari, quindi evitare di applicare la misura cautelare in carcere. Per carità, poi si potranno fare alcune distinzioni per alcuni tipi di reati, ma io direi neanche di no. Quindi arresti domiciliari come misura più grave da applicare, quindi immediata sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per coloro che si trovano adesso detenuti con quella degli arresti domiciliari. Per quanto riguarda invece le pene definitive, bisogna pensare prima di tutto a un blocco immediato della carcerazione per pene brevi, ma brevi io intendo anche fino a 5-6 anni, quindi è impensabile in questo momento mettere nuove persone all'interno del carcere, anche perché sono persone che sono state in contatto con l'esterno, è evidente che possono creare un problema dal punto di vista epidemiologico, questo può portare un problema per loro l'ingresso, ma per loro e soprattutto per gli altri l'ingresso nel carcere. E per quanto riguarda le persone detenute, non si può in questo momento pensare che il tribunale di sorveglianza siano in grado in tempi brevi di decidere tutte le istanze di concessione di misure alternative. Allora si deve pensare anche qui a un automatismo, non lasciare la decisione in mano al tribunale di sorveglianza, che per carità stanno anche lavorando bene, ma per quanto possono fare i numeri sono limitati, i numeri dei giudici, del personale amministrativo, e quindi la tempistica è piuttosto lunga. Quindi prevedere degli automatismi. Chi ha delle pene, chi è nei limiti per accedere alla misura alternativa viene scarcerato immediatamente con una sorta di ordine sospeso che verrà rivalutato tra 6 mesi. In questi 6 mesi il detenuto ormai libero avrà tempo di fare una richiesta di misura alternativa e gli verrà elaborato un progetto insieme anche a lui per l'ufficio di sorveglianza esterna, e quindi quando la situazione sarà tornata nella normalità si sarà potuto elaborare con calma un progetto di reinserimento sociale. Il tribunale di sorveglianza deciderà se questo progetto è congruo e meno, e quindi se è possibile concedere una misura alternativa, ma in questo modo poi il tribunale di sorveglianza, se il progetto è ben elaborato, io penso che quasi tutte quelle persone a quel punto non entreranno più in carcere. Ma in questo momento è necessario, secondo me, adottare un sistema di questo tipo. Questo sì che permetterebbe la fuoriuscita di migliaia e migliaia di detenuti in questo momento.
La fuoriuscita è il non ingresso di altri. Perché
il non ingresso di altri, come ho detto prima.
Certamente. Beh, mi sembrano, come dire, niente di particolarmente rivoluzionario, ma...
Assolutamente no, io sto parlando di... perché dobbiamo confrontarci con qualcosa che sia fattibile. È evidente che bisognerebbe parlare di altro, di amnistia e indulto, che vanno collegati insieme. Però sappiamo che questo non è un momento storico per poterlo... lo si può dire, ma dobbiamo anche essere realistici. Non verrà concesso, d'altronde... stiamo parlando di amnistia che non viene concessa da tantissimi anni. L'ultimo indulto è stato concesso, se non sbaglio, nel 2006, sono passati 14 anni. È piuttosto irrealistico anche con le forze di governo che sono in questo momento, che hanno, detengono il potere, e non mi riferisco solo ai 5 Stelle, ma anche al Partito Democratico, che non mi sembra per niente favorevole a questa ipotesi. E quindi confrontiamoci col reale e pensiamo a delle misure che forse possano trovare applicazione. Non lo dico solo io, lo dicono anche magistrati, lo dicono anche procuratori generali. Facciamo qualcosa.
Beh, mi sembra indubbio che qualcosa si deve muovere. Molto dipende anche dalla capacità di pressione che i movimenti, al di là del loro orientamento specifico, diciamocelo chiaro, uno può anche pensare che l'obiettivo sia quello della distruzione di tutte le carceri, e qualcun altro può anche soltanto avere un occhio un po' umanitario sulla questione, ma qualunque sia lo sguardo, come dire, accendere i riflettori sulla questione delle carceri e cercare di spingere perché ci sia un allentamento del sovraffollamento, diventa una priorità assoluta da questo punto di vista. Quindi mi sembra importante. Poi ovviamente tu, da giurista, hai formulato, come dire, le ipotesi tecniche più facilmente realizzabili all'interno del quadro esistente. Devo dire che non avrei mai pensato, io ho qualche annetto, di dover rimpiangere la Prima Repubblica e i bei tempi che ogni volta che veniva eletto un nuovo Presidente della Repubblica c'era un'amnistia. Ma vabbè, come dire, non arriverò mai a dire che si stava meglio quando si stava peggio, perché non è vero, la polizia sparava molto di più in mezzo alla strada, ma certamente qualche riflessione anche di questo tenore viene spontaneo farla. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no poi ci salutiamo.
No, direi che abbiamo anche parlato anche troppo, insomma.
Ah, troppo no, mi è sembrato molto interessante. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Alla prossima, quando volete aggiornamenti ci sentiamo.
Benissimo, grazie mille, ciao.
Ciao a tutti.